Ci siamo? Mi senti Alessandro?
Sì, adesso sì.
Ah, perfetto. Sì. Eccoci qua. Ristabilito il contatto, dicevo benvenuto a te, storico dell'arte e conservatore del Museo Gazzola di Piacenza. Sei qua con noi in diretta perché c'è una cosa particolare. È un libro, questo libro si chiama Ecce Homo, di Antonello da Messina, questo capolavoro svelato nel tuo libro. Allora, intanto complimenti per il lavoro che stai facendo e stai portando avanti con estrema gioia e slancio, da quanto ho capito. Dico bene, Alessandro?
Assolutamente sì, amo il mio lavoro e insomma mi impegno, diciamo.
Ecco, sei tra l'altro molto giovane, che qual è il tuo percorso per arrivare a quello che stai facendo?
Ma io mi sono formato all'Università di Milano diversi anni fa in realtà, ed sono ormai 10 anni, se non qualcosa di più, che lavoro sia a Parma che a Piacenza e mi occupo delle nostre realtà, quindi soprattutto di arte e storia, poi tra epoca moderna e primissima epoca contemporanea.
Ecco, tra l'altro sei anche referente scientifico della Pinacoteca Steward, la nostra Pinacoteca Steward. Dico, in che cosa consiste questo lavoro? Ricerca, che mantenimento?
E ho avuto proprio il privilegio, tra l'altro, di curare il nuovo allestimento della Pinacoteca. La Pinacoteca ha cambiato faccia negli ultimi anni e io sono stato chiamato a occuparmene dal punto di vista scientifico, ovviamente coadiuvato dall'assessorato alla cultura, da Silvana Randazzo, ovviamente grazie ai dirigenti, all'assessore. E la Pinacoteca Steward si è evoluta in questi ultimi anni, è cambiata, sono arrivati dei nuovi dipinti che prima erano conservati presso il municipio e adesso possono essere visti e ammirati da tutti.
Allora, ci sono 80 pagine, 79 per l'esattezza, di questo tuo nuovo libro, si chiama Ecce Homo, perché Ecce Homo di Piacenza è il dipinto di Antonello da Messina, giusto? Prende da lì il nome.
Noi abbiamo la fortuna di ospitare nella città di Piacenza uno dei capolavori di questo grande artista. Le opere attribuite con certezza ad Antonello sono molto poche, soltanto 46, e una di queste si trova presso il Collegio Alberoni, che è stata un'istituzione voluta dal cardinale Giulio Alberoni nel Settecento, e il dipinto è lì dal 1761 ad oggi. E siamo, diciamo, molto orgogliosi come piacentini, perché tra l'altro è nelle opere di Antonello, tra quelle dedicate alla figura di Gesù, al volto di Gesù, diciamo forse l'opera più importante, che ha anche un impatto sul visitatore, sullo spettatore molto, molto forte.
Ecco, ha uno sguardo, per chi non ricorda il libro, ha uno sguardo il protagonista, cioè Gesù, che poi è anche quello che appare in copertina, questa immagine, un'espressione molto strana, non triste, strana, giusto? Che cosa...
Sì, allora innanzitutto si intitola Ecce Homo e il riferimento è alla battuta di Pilato che presenta Gesù al popolo, quindi... ecco l'uomo. Gesù ha la corona di spine, ha alle sue spalle la colonna della flagellazione e versa delle lacrime, quindi dagli occhi cadono queste lacrime e l'espressione è un'espressione di estremo dolore e di prostrazione. Gesù sa benissimo che cosa lo aspetta. Quindi nel giro di poco verrà condotto sul Calvario e mostra tutta anche la disillusione, ovviamente di fronte alla ferocia, alla crudeltà degli esseri umani che l'hanno condannato a morte.
Alessandro, parlami un po', com'è nata l'idea di fare questo libro, com'è arrivato?
Il libro nasce da una mostra, l'ostensione dell'Ecce Homo presso Palazzo Galli a Piacenza, che è la sede culturale della Banca di Piacenza. Dovete sapere infatti che la stanza nella quale è conservato il dipinto ad oggi è sottoposta a una sorta di restyling, quindi l'opera non è visibile, a parte il periodo di Covid, ma non è possibile vederla. Quindi la Banca di Piacenza ha deciso di custodirla e nello stesso tempo di esporla per qualche giorno. Da lì nasce l'idea di dedicare un libro esposito, una pubblicazione tutta dedicata al dipinto che mancava.
Per la realizzazione di questo libro che cosa ti è servito, oltre un po' di tempo, immagino?
Sì, tempo, ho dovuto studiare molto. Diciamo che come piacentino comunque io conoscevo già...
Avevi già una buona base, diciamo.
Sì, perché è meta ovviamente anche delle visite scolastiche, quindi fin da piccoli di solito si è abituati, o poi anche con i genitori, a vedere questo capolavoro, che è, ripeto, comunque visibile a tutti. Nella bella sede del Collegio Alberoni, però in questo caso io ho dovuto prendere in mano tutta la bibliografia, che è molto ricca riguardo questo dipinto. Ci sono tanti testi, tante pubblicazioni, penso per esempio a quelle dell'amico e collega Davide Gasparotto, che però risultano così difficili da rintracciare da parte poi del visitatore. Quindi la mia idea è stata anche quella di mettere un po' tutto insieme quello che si conosce del dipinto e creare una sorta di vademecum, quindi un piccolo libro che può essere utile e tiene conto di più di 100 anni di pubblicazioni.
Incredibile, quindi, in questo caso. Tanti ne hanno parlato, ma in questo caso abbiamo appunto questo capolavoro svelato in questo tuo libro. È un concentrato, quindi dedicato a che cosa?
Ma è dedicato innanzitutto alla vita di Antonello, perché ho dovuto ovviamente contestualizzare l'opera all'interno della sua produzione. È una produzione molto importante perché tiene conto di tanti riferimenti, da ovviamente la pittura italiana, penso a Piero della Francesca e Giovanni Bellini, ma soprattutto la pittura fiamminga. E si è sempre pensato a un viaggio di Antonello nelle Fiandre per imparare la tecnica d'olio. In realtà i grandi esperti di Antonello ritengono che questo sia assolutamente improbabile, quindi Antonello ha studiato l'arte fiamminga restando in Italia, non solo poi l'arte fiamminga, anche l'arte provenzale e catalana che si avvicinano a quella, e quindi ha dovuto fare un po' una traccia, ha dovuto ricostruire queste vicende per far comprendere meglio il valore del dipinto che abbiamo a Piacenza. Poi mi sono occupato anche della figura del suo proprietario più illustre, che è stato Giulio Alberoni, nostro cardinale, è diventato anche a un certo punto primo ministro di Spagna, e infine mi sono occupato di due esposizioni di arte sacra del Novecento che si sono tenute a Piacenza, dove questo dipinto ha fatto un po' la guest star. Quindi è stato, diciamo, messo in grande evidenza, e da lì poi sono partiti gli studi ai quali accennavo prima.
Ecco, in passato alcuni studiosi hanno ipotizzato che il cardinale Alberoni l'avesse acquistato durante il suo soggiorno in Spagna, giusto?
Sì, però in realtà è poco plausibile. Con più probabilità acquista l'opera nel 1725, quando compra un palazzo a Roma, quindi Palazzo Buratti. Forse questa era considerata una sorta di suppellettile ed era rimasta nel palazzo già di proprietà di quella famiglia. E il cardinale lo tiene con sé, lo mette all'interno della propria galleria, quindi gli dà un posto d'onore. La cosa interessante è che il dipinto viene valutato alla morte del cardinale pochissimo, solo 6 soldi, che è davvero una miseria rispetto alle altre opere del cardinale, che invece furono valutate addirittura 250 soldi. E questo perché Antonello a metà Settecento non riscuoteva alcun successo. Quindi
un po' ripete quello che è la professione del pittore, no? Che se non alcuni che hanno comunque la possibilità di diventare ricchi e riuscire a mantenersi con quel lavoro, erano tutti quanti poveri, no? Quindi anche lui rispecchia.
Diciamo che Antonello, quando era in vita, era molto apprezzato e lo è stato per alcuni decenni, diciamo nel 400, però poi la sua figura entra in crisi nel XVIII secolo, il secolo del tardo barocco, del rococò, del neoclassicismo, quindi un pittore del 400 non viene, diciamo, apprezzato. E ha rischiato di essere venduto il dipinto, però valendo soltanto 6 soldi, insomma, nessuno lo comprò, e quindi da Roma fu trasferita a Piacenza.
Alessandro,
e
ti fa...
l'abbiamo per questo motivo, quindi...
Ecco,
ci è andata bene, insomma.
È certo, anche perché è davvero una delle più grandi opere di questo periodo, giusto?
Sì, è assolutamente un capolavoro, come vi dicevo, sia nella produzione di Antonello stesso, è stato realizzato intorno al 1475, c'è cioè una questione che riguarda anche la data, che rimane misteriosa almeno per l'ultima cifra, però dal punto di vista stilistico possiamo legarlo al soggiorno veneziano di Antonello, perché Antonello da Messina viene chiamato a lavorare a Venezia, quindi era comunque conosciuto, e lì ha questo rapporto diretto con l'arte della laguna, e il nostro Ecceomo risente di questo soggiorno, perché è una sorta di sintesi tra arte fiamminga e arte italiana, quindi la tecnica d'olio portata a un livello altissimo, ma quella monumentalità e quella capacità anche di esprimere i sentimenti che rimangono italiani per eccellenza.
Ti faccio una domanda che riguarda questi tanti misteri svelati. C'è la data però che rimane ancora un mistero?
Sì, la data è un vero enigma, perché... nel cartiglio in basso al centro Antonello si è firmato e ha posto una data. Questa data è perfettamente leggibile nelle prime tre cifre, quindi 1, 4, 7. Il problema è la quarta cifra. Davvero si fa fatica a capire che numero possa essere. Di volta in volta è stato identificato come uno 0, un 3, ma non è possibile dal punto di vista proprio stilistico, è più probabile che sia un 5 o un 6 rovesciato o un 5 ma scritto come una V di Verona, quindi il numero romano, insomma non rimarrà per sempre un enigma, anche ingrandendolo a dismisura non si riesce a capire, poi riferimento va fatto anche alle altre date che... e quindi alle altre cifre che scrive Antonello negli altri dipinti. Però, come vi dicevo, dal punto di vista stilistico è assolutamente collocabile in quella data, nel 1475 o 1476.
Nel capitolo finale c'è un approfondimento da parte tua importante.
Sì, nell'ultimo capitolo, come dicevo, io affronto questa esposizione di arte sacra, perché all'inizio del Novecento Piacenza ha allestito due mostre molto importanti, nel 1902 e poi nel 1926, in due luoghi diversi della città, e ha esposto centinaia e centinaia di opere provenienti dalle chiese di tutta la diocesi, e quindi erano palle d'altare, pagliotti, paramenti, oggetti di oreficeria, e tra le tante opere ovviamente spiccava l'Ecceomo, insieme poi col tondo del Botticelli, e quella fu l'occasione per farlo conoscere, perché era rimasto sempre un po' sconosciuto all'interno del Collegio Alberoni, non era un museo nel 700 e nell'800 come lo immaginiamo noi, quindi andavano soltanto gli appassionati. Ecco, i piacentini e anche gli altri studiosi non lo conoscevano fino a quelle mostre, quindi sono importanti.
Parliamo un po', al di là del libro adesso, di quelle che sono le cose che ci fa piacere conoscere nel senso artistico del termine. Allora, di Parma un po' qualcosa conosciamo, ecco, ma di Piacenza, tu che sei comunque operi anche in questa città, che cosa possiamo vedere secondo te di immancabile in un percorso artistico per un parmigiano che si vuole muovere senza fare 2000 chilometri, ma una delle nostre città vicine, no? Cugine, e dire vada a Piacenza a vedere che cosa?
Beh, innanzitutto il Collegio Alberoni, perché è un luogo splendido che raccoglie le opere del cardinale, non sono solo dipinti, sono degli arazzi incredibili, dei paramenti sacri, e poi è molto bello il luogo costruito nel Settecento, quindi questo grande seminario che lui fa costruire per i giovani seminaristi privi di mezzi. E poi l'altro luogo, gli altri due luoghi che io vi consiglio sono il Museo Gazzola, che è molto piccolo, ma è stato il primo museo di Piacenza, nato già nell'Ottocento, e la Galleria Ricciotti, questo luogo straordinario, creato nel Novecento da un nobiluomo piacentino che raccoglie arte soprattutto italiana tra 8 e 900. Sapete che è rientrata di recente un'opera straordinaria che è Il ritratto di signora di Klimt, che era stato rubato nel 1997 e poi in maniera un po' rocambolesca ritrovato nel 2019. Quindi abbiamo anche un Klimt, abbiamo di nuovo un Klimt nella nostra città.
Sì, abbiamo visto i vari servizi televisivi e tutto quello che concerneva questa tela. Alessandro, allora io chiuderei il nostro incontro con te ricordando che trovate Ecce Homo di Antonello da Messina di Alessandro Malinverni, Tep Edizioni d'Arte, 79 le pagine, 15 euro è il prezzo, e Alessandro, ci farebbe piacere ospitarti personalmente qui in radio, visto che vieni anche in città a lavorare spesso e non solo al Gazzola di Piacenza, per parlare un po' anche della tua città, no? Di Piacenza, qualche idea, di modo che un parmigiano dice mi voglio spostare, appena ci sarà la possibilità ovviamente di muoversi da comune a comune, mi voglio spostare per andare in una città, tra l'altro c'è una provincia straordinaria anche paesaggisticamente parlando e anche culinariamente parlando, e trovare qualche spunto d'arte importante, perché in realtà siamo vicini ma conosciamo poco, diciamocelo, giusto?
Guarda, lo farò più che volentieri, io ho anche questa missione, mi sono dato di far conoscere ai parmigiani Piacenza e ai piacentini Parma, quindi avendo la possibilità di lavorare in entrambe le città, verrò molto volentieri.
Grazie Alessandro, in bocca al lupo allora.
Grazie a voi, grazie.